8 maggio 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. I capisaldi dell'ascesi sono fede che ti porta all'amore, amore che ti porta all'offerta, offerta che si concretizza nell'abbandono e quindi accettazione totale della volontà di Dio. Siate sempre legati intimamente alla Chiesa e ogni vostro atto, ogni vostra aspirazione trovi conferma nei suoi insegnamenti. Il sacrificio della Santa Messa, che è talmente grande e insostituibile, sia il punto di attrazione continua delle vostre anime, e così l'Eucaristia, fermo restando la verità del tabernacolo vivente, che per essere tale ha bisogno di un'adesione costante dello Spirito che a volte può venire meno. La confessione che la Chiesa esorta a fare almeno una volta al mese sia un dovere a cui non ci si può sottrarre e così la santificazione della domenica. Il direttore spirituale nella figura del sacerdote è protezione per l'anima, anche se a volte la sua guida è deficitaria. 15 maggio 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. Papà, ieri nel correggere le bozze del mio secondo libro, si è inalberato, perché a suo avviso non è necessario citare fatti marginali, di nessun valore che non possono interessare il lettore che, al contrario, impoveriscono il valore del libro stesso. Ti sarò chiaro in proposito, anche se già una volta te ne avevo parlato. Quelli che voi definite fatti marginali e banali non sono tali in realtà, perché si formano il tessuto della vostra vita di ogni giorno. Sono quindi preziosissimi ed importantissimi, perché dal modo come vi aderite e da come li affrontate dipende la vostra salvezza eterna. L'eccezionalità del mio intervento in vostro favore, attraverso i miei messaggi, che mi pone accanto a voi per aiutarvi ed illuminarvi, affinché compiate questi atti che formano la vostra stessa vita in perfetta armonia con il cielo e quindi vi portino al raggiungimento del fine per cui siete stati creati, cioè Dio stesso, ti fa capire come ogni piccola cosa che tu scrivi e che conferma questo mio intervento sia importante, sia essenziale. Tutto questo è un'ulteriore conferma che noi viviamo la vostra stessa vita, vi siamo vicini passo passo e vi aiutiamo anche nelle piccolissime cose che alla distanza di tempo possono sembrare banali, ma che in quel momento vi crucciavano e vi mettevano in stato di agitazione. È proprio questa umanità fusa perfettamente con il trascendente che traspare in ogni pagina del mio libro, che lo rende interessante e lo fa accettare ad un numero così grande di anime. 17 maggio 1989. Nicola. Mamma, se non conoscete dove sbagliate, come fate a correggervi? 18 maggio 1989. Nicola. Mamma, tu sei turbata perché temi che nel mio libro, a causa di interferenze negative, ci siano dei passi che non vengono da me. Ma tranquillizzati, mamma, perché io veglio continuamente su di te ed ogni frase che tu scrivi passa al mio vaglio. Mi occorre solo la tua fede. Ma tutto ciò non vuol dire che non siano possibili le interferenze del nemico, solo che io le annullo, le disperdo. Non ti ho sempre detto che noi le dominiamo totalmente? Mamma, sii serena, perché tutto andrà come voluto nel disegno di Dio. Abbandonati totalmente a me che ti amo, a Gesù che ti ama. 23 maggio 1989. Nicola. Mamma, di ad Eugenio che conseguirà la vittoria finale se saprà custodire nel suo cuore una fede grande ed umile, a cui attingere nei momenti di lotta che voi tutti sarete chiamati a sostenere. Da essa trarrete il coraggio necessario per vincere, perché non sarà una platea osannante che vi aiuterà, ma al contrario troverete rifiuti e fischi. Nicola, è vero che ti sei rivelato anche a Maria? Mamma, ascoltami. Mentre le tenebre avvolgono ancora più tante anime che dormono un sonno di morte, la luce non può più attendere. E rompendo ogni indugio si manifesta a tante altre che ben sveglie sono pronte ad accoglierla, così come fa l'alba che annunzia un nuovo giorno. Io sono quella luce e per volere di Dio tante anime ne saranno investite. 31 maggio 1989. Nicola. Mamma, mammozza mia, sei tanto agitata per cui io a stento riesco a comunicare con te, e pur bramando farti sentire la mia voce, non riesco a fare tacere tante tue apprensioni che mi impediscono di parlarti e di riportare il sereno nel tuo spirito. Non disperdere, mamma, il dono grandissimo di poter comunicare con me. È il più autentico perché l'affinità che esiste tra me e te ti consente di non alterare il significato delle parole. Io so quello che si agita nel tuo cuore, so come arrivare al tuo intimo, come farmi capire da te. Le voci che partono dal cielo sono tutte vere. Non commettete lo sbaglio di attribuire alla voce del Padre, a quella di Gesù e dello Spirito, una verità più autentica della mia o di un altro santo, perché tutte sono onde di amore, di un unico amore che è Dio, di cui noi facciamo parte, che colpiscono il vostro spirito. Quando è il Padre o Gesù che vi parla, è un'attenzione particolare nei vostri riguardi, di cui dovete essere degni, ma la difficoltà risiede in voi che, a causa della vostra umanità imperfetta, limitata e soggetta a stanchezza, non riuscite a recepirla in pieno, quando addirittura non la deformate. Ecco perché ti ho sempre detto di non attingere da altre voci. Io ti amo, mamma, che temi? Lasciati guidare da me che ti seguo minuto per minuto. Non vedi che ti vengo in aiuto al momento giusto? Sei in angoscia per papà. Lascia che sia io a decidere quello che è più opportuno fare. Tu sai come io ami mio padre. Abbi fede, fede e abbandono. Hai seguito tutte le varie fasi della malattia di zio Masino. Credi che tutte fossero affidate al caso? Anche se le forze del male si sono agitate per distruggere il nostro operato, ricordati che siamo solo noi a vincere. Solo, non dovete deluderci con la vostra poca fede. 4 giugno 1989, ore 4. Giorni fa la Banca San Paolo di Torino aveva comunicato ad Antonella che per errore alla morte di Nicola non aveva provveduto alla liquidazione. Aveva dato solo una somma a titolo umanitario e chiedeva la delega degli eredi per assegnare loro la parte spettante per legge, dato che Nicola non aveva fatto testamento e non c'erano figli. All'atteggiamento di sorpresa gioiosa di Maria aveva fatto eco il disappunto di Antonella. E ciò aveva creato turbamento in tutti noi che, secondo logica umana, sapevamo di essere nel giusto. Con grande dolore mi dicevo, come si fa presto a minare un rapporto d'amore così bello? E la mia tristezza era grande. Ma Nicola con molto amore viene in mio aiuto. Mamma, allora ti avevo spiegato che se avessi fatto testamento, avrei lasciato tutto ad Antonella, che è la parte di me rimasta sulla terra. Sai perché non lo feci? Per non turbare la vostra fede e soprattutto la tua, che credeva ciecamente nella mia guarigione e, rinunciando allora come oggi a quanto la legge vi assegna, non fate altro che rendere operante ciò che allora, per amore a voi tutti, non fui in grado di esprimere. Ecco perché ti dissi, tutto quello che farete ad Antonella vi sarà ricompensato ad usura. Non infrangete mai un rapporto d'amore perché è solo l'amore che vi salva, mamma. Grazie, Nicolò mio, per i tuoi lumi, per la tua luce. Abbiamo vinto, Nico. Avevo già presentito l'attacco. È il tuo libro che suscita l'ira del nemico. Lo so. 6 giugno 1989. Messaggio di Nicola Cinzia. Zio sta tanto male e pare peggiorare, ma io vincerò la resistenza del suo cuore. Dite ad Eugenio che lo vada a trovare, io farò il resto. Consola mamma e tranquillizzala da parte mia. Io veglio su zio Masino, che è all'apice dell'agonia e non lo abbandono. Voi pregate incessantemente per lui, perché il momento della luce sta per giungere. 6 giugno 1989. Nico, cosa devo dire a Cinzia che ti chiede aiuto e lumi? Mamma, ascoltami. Cinzia è ricca di doni che le sono stati dati da Dio stesso fin dall'inizio e che lei ha saputo mantenere integri e puri attraverso tutte le vicissitudini non sempre liete, anzi a volte terribilmente dolorose della sua vita. Gesù la guarda con occhio compiaciuto e tutti noi la proteggiamo. Ma come ti dicevo l'altra volta, ogni dono scaturito puro dal cuore di Dio racchiude in sé un germe di corruzione che si è in esso annidato a causa della nostra caduta originale. Germe che deve essere continuamente soffocato da una volontà ferma e decisa, altrimenti la fede si può trasformare in presunzione, l'amore ardente in arroganza, i doveri in diritti e così via. Tutto, tutto deve essere sottomesso alla volontà di un Dio che ci ama. E tutto ciò in una umiltà perfetta e sempre controllata. Sono questi i nemici interni, i più pericolosi, che debbono essere affrontati con coraggio e con fermezza. Gli altri, quelli esterni, fanno tanto rumore, ma poco possono davanti ad una volontà ben decisa che non li lascia entrare. Cinzia è come il fiume, la cui acqua perenne trae origine e si rinnova la sorgente viva da cui scaturisce, si arricchisce nel suo lungo cammino attraverso l'apporto di altri ruscelli e arricchisce le terre che bagna, ma guai a straripare. Allora è distruzione e morte, perché le è stato assegnato un alveo, dentro cui scorrere solo allora va felice e spumeggiante verso la foce per buttarsi nel mare infinito. Mamma, è chiara l'immagine, basta meditarla a lungo, dillo a Cinzia, noi tutti le siamo vicini, felici e a volte timorosi quando il puledrino fa le bizze, ma sempre attenti e solleciti perché il nostro amore è grande. 8 giugno 1989. Questa mattina, dopo la giornata di ieri, trascorsa in grande agitazione per l'aggravarsi delle condizioni di Masino, Nicola mi fa rivivere tutti i miracoli che si sono succeduti durante l'arco della mia vita e mi conferma che anche quello di Masino sarà un grande miracolo. 10 giugno 1989. I vari messaggi di Nicola riguardanti la grave malattia di mio fratello Masino, che ieri ha visto agli estremi, sembravano contraddire una triste realtà, la fine. Mio marito e Maria, che si erano attaccati ad essi e speravano in una soluzione diversa, mi hanno investito negando la loro veridicità. Ma la luce in quel preciso istante ha investito la mia anima, mi ha liberato dai trabocchetti che il nemico mi aveva prestati per insinuare il dubbio nel mio cuore e fiaccare la mia fede. Nicola. Mamma, dalla lettura attenta dei miei messaggi, tu vedi come Dio Padre, Gesù e Maria Santissima, la Madre, seguano con infinito amore e dispongano tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti e si susseguono in questa dolorosa avventura di zio Masino. Io, personalmente, sono l'artefice di ogni minimo atto e tutto ha un solo scopo, l'unico veramente che ha valore: ricondurre a Dio zio Masino, ricondurre al Padre, questo figlio tanto amato. Avevo bisogno del vostro aiuto, della vostra fede assolutamente indispensabili per realizzare questo disegno d'amore che mi coinvolge così intimamente, anche dal punto di vista affettivo. Ma tu sai, mamma, perché tutto hai sperimentato, come ci siano dei momenti in cui la fede ha bisogno della speranza, anzi ha sempre bisogno della speranza di cui si alimenta per non morire. Ecco perché io velavo la verità, vi inculcavo la speranza che, attraverso la fede, si trasformava in certezza ed accresceva a sua volta la fede, che si trasformava in preghiera di implorazione. È un gioco sottilissimo d'amore, credimi, mamma. La mia umanità non più ferita, ma resa luminosa e cristallina, mi consente di percepire i pericoli a cui la vostra povera umanità, ancora nel crogiuolo del dubbio, è esposta. Lasciatevi guidare dal mio amore. Fino a ieri avevi bisogno anche tu di speranza, oggi hai avuto bisogno di luce, così zia Graziella e gli altri. Oggi devi essere tu ad illuminare. 10 giugno 1989. Messaggio di Nicola a Cinzia. Dio guarirà in modo eclatante, zio. Sarà un grande miracolo che io opererò per volontà divina. Ma esso è legato al vostro abbandono e alla vostra fede. Di essi ho bisogno in modo imprescindibile. Tu e mamma dovete credere e fare anche la parte degli altri. Non dovete fare niente di più. Mi basta la vostra fede, semplice e completa. Non ti posso però dire né quando né come avverrà il prodigio, perché di prodigio si tratta. Altrimenti tu non potresti esercitare l'abbandono totale. Come ben hai captato con le antenne sintonizzate sulla mia onda radar, ho chiesto a Gesù questo miracolo straordinario per zio, per riscattare in un certo senso la mia famiglia dalla rete di non fede che l'avviluppa e così provocare conversioni a catena. È il miracolo che Gesù aveva donato a me, che io ho sublimato in offerta e che ora voglio donare a tutti i miei come pegno del mio grande amore per loro. C'è bisogno di questo perché gli animi si sono intristiti e i cuori induriti. 11 giugno 1989. Nicola, mamma, se sei serena, ti parlerò della fede. C'è la fede che fa capo all'onnipotenza di Dio. Gesù, rivolgendosi al malato, tu credi che io possa guarirti? Sì, Signore, tu lo puoi. Va, la tua fede ti ha salvato. Ma c'è una fede che va oltre, che riconosce non solo la potenza di Dio che tutto può, ma il suo amore infinito di Padre che brama ogni bene per la sua creatura e da questo amore sottomette la sua guarigione. Sì, Signore, so che puoi guarirmi solo se tu lo vuoi. È l'abbandono totale della creatura alla volontà di un Padre che è amore, è riconoscere il suo misero nulla che niente è in grado di cambiare e che sa che solo da Dio può avere ogni bene. È il cuore dolorante della creatura che, stanco, si abbandona fiducioso sulle braccia dell'amore infinito del Padre. È il momento magico in cui la creatura, accettando totalmente la volontà di Dio Padre e liberalizzandola, permette al Padre di realizzare in un tripudio di gioia il suo disegno di amore da sempre ideato. Mamma, desiderare quello che Dio desidera, quale dono più grande, quale bene più grande? Ricordi quando tu, presa coscienza della gravità del mio male, dimentica del tuo dolore di madre, mi hai offerto a Dio, riconoscendo come il suo amore fosse infinitamente più grande, più puro del tuo limitato, imperfetto egoista? Fu allora che Gesù poté realizzare il suo disegno bellissimo e sconvolgente, ed è la pagina più bella di tutto il libro, assieme a quella che parla dell'amore di Maria Santissima al mio capezzale di agonizzante. 13 giugno 1989. Nicola, mamma, domenica l'atteggiamento di Filippo nei tuoi confronti che attribuiva a te, sebbene indirettamente, ogni attacco del nemico alla nostra famiglia e nel caso specifico a zio Masino, atteggiamento confermatoti ieri crudamente anche da Antonella, ti ha causato vivo ed intenso dolore. Hanno dimenticato i tuoi figli come, attraverso la tua intercessione incessante e supplice, corroborata dal tuo dolore di madre, ogni attacco di Satana, portatore foriero di sventura, si sia tramutato in vittoria di Gesù stesso, che ha protetto tutti noi, anche se immeritevoli e spesso ribelli. Tu hai sofferto, mamma, e continui a soffrire, ma se la tua ferita è grande, pensa all'offerta e pensa all'offesa che essi hanno arrecato a Gesù, che tanto amore ha riversato su tutti loro, salvandoli mille volte, anche con miracoli strepitosi, non ultimo il mio, checché ne dica mia moglie. Chiuditi nel silenzio, perché le perle non vanno date ai porci, ma continua ad implorare per loro perché ne hanno bisogno. 19 giugno 1989. Ieri alle 4:45 mio fratello Masino è spirato, dopo una sofferenza che è durata quasi 3 mesi ed una lunghissima agonia. Ho davanti a me il messaggio di Nicola Cinzia del 10 giugno. In esso è la richiesta pressante dell'abbandono totale in Dio e nella sua santa volontà, e in cambio avremmo avuto un grandioso miracolo. Stamane, alla sconcertante apatia subentrata ieri, all'annuncio del decesso che mi impediva persino di piangere, si era impossessato del mio spirito il dubbio che non fossi riuscita a donare al mio Dio l'adesione totale alla sua volontà, rendendo a Nicola impossibile realizzare il suo disegno di amore. Ma alla messa delle 7 un pianto silenzioso mi ha liberato dall'angoscia. Nicola, mamma, mamma mia, al contrario, è stata appunto la vostra adesione totale alla volontà di Dio Padre che gli ha permesso di realizzare un disegno ancora più grande della guarigione, perché attraverso quella terribile e prolungata sofferenza, che a voi sembrava assurda e sovrumana, lo ha reso degno di vedere subito il suo volto. Gesù ha fatto a lui quello che ha fatto per me. Zio adesso non dovrà più spasimare per raggiungere la gloria, perché già la possiede e sarà di aiuto ai suoi figli e a tutti voi molto di più che se fosse guarito. Tutto quello che a voi può sembrare un controsenso, sappiate che è la verità che deve farsi strada attraverso il buio della vostra intelligenza, ottenebrata da una umanità ferita dal peccato. Se almeno sapeste abbandonarvi alla volontà di un Dio che vi ama. 20 giugno 1989. Mi apprestavo ad andare con i miei alla camera ardente del policlinico, dove avrei visto per l'ultima volta il corpo di mio fratello, e poi saremmo andati in chiesa per il funerale. Nicola: mamma, oggi sull'umanità è spuntato un grande giorno, un nuovo giorno. Gesù Cristo ha vinto con la sua resurrezione la morte. Maria Santissima ha vinto Satana e gli ha strappato per sempre il dominio e il potere che aveva su di essa e con il quale aveva da sempre terrorizzato l'uomo, trasformando un atto che nei disegni di Dio doveva essere non solo di purificazione e di offerta, ma anche di attesa gioiosa in qualcosa di terribile, di straziante, di irreversibile, e seminando negli animi l'angoscia, il rifiuto, spesse volte la disperazione. Satana, con la sua logica spietata, satura di odio, alla prospettiva del premio e del riposo eterno, ha contrapposto nel cuore degli uomini l'attaccamento spasmodico a tutto ciò che pur sapeva essere caduco, la realtà della sopravvivenza e della continuità stessa della vita, che non viene infranta dalla morte, ma che continua ininterrotta anche se trasformata, veniva così messa in dubbio e il più delle volte negata. Tutto ciò ha realizzato il nemico dell'uomo a danno di questa creatura che Dio ama con amore di padre. Ti ricordi quando la mattina del mio funerale mi rivelai al tuo spirito, dando vita ad un nuovo rapporto che superava i confini della morte e faceva nascere nel cuore dell'umanità la speranza più grande che tutto non era finito con essa, ma che la vita continuava ininterrotta tra noi trapassati e voi rimasti ancora su questa terra? Io ero l'annunziatore di questa verità, come stamane zio Masino è colui che annunzia la vittoria definitiva di Maria Santissima su Satana, dominatore della morte. Comprendi, mamma, come tutta la mia sofferenza, come quella di zio Masino, fosse necessaria a Dio per realizzare il suo disegno di amore? 20 aprile 1989. Nicola, mamma, ascoltami. Dio è verità e nulla è più semplice della verità. Sono i vostri pensieri contorti che deformano la verità. Dio è purissimo spirito, è la vostra intelligenza contaminata che deturpa l'immagine che vi fate di lui. Dio è amore perfettissimo ed infinito, è il vostro cuore, capace soltanto di un amore che è solo egoismo, che non sa comprendere il vero amore. Quando tu offri a Gesù il tuo cuore, sia esso ricco di amori o di slanci, o povero e meschino, quando gli offri la tua intelligenza pronta a recepire la luce o restia ad essa, quando gli dai il tuo corpo, sia esso pigro o sollecito ai suoi impulsi, o la tua volontà forte o fiacca, l'offerta per Gesù ha lo stesso valore, perché tu gli doni quello che hai, né più gli potresti dare. Gli doni la materia prima, da cui lui, artefice perfettissimo, trarrà il suo capolavoro. Non ha fatto così con me? Dunque, mamma, è l'offerta che conta, non ti rammaricare, se non arrivi agli ardori di quell'anima. Gesù ti ama così come sei. Egli sa trarre dalle corde più stonate armonie sublimi, ma l'abbandono sì, la fede sì, l'offerta senza rimpianti sì. Credere con semplicità, perché tutto è possibile a Dio. Ti spiegavo come quell'anima, nella sua offerta di amore totale alla Santissima Trinità, abbia avuto un solo rimpianto nel distaccarsi dalla terra, un desiderio inconscio mai soddisfatto, quello del seno materno. Pensi che Gesù non ha il potere per renderla pienamente felice, di saziare quel suo bisogno naturale, per renderla perfettamente libera di lasciare la terra senza alcun rimpianto? Mamma, ricordati che Gesù non si lascia vincere in generosità. 29 giugno 1989. Nicola. Mamma, non credere che finito il libro la tua fatica sia terminata, perché ora più che mai hai bisogno della mia luce, della mia guida, più dell'aria che respiri. Questa notte hai fatto un sogno strano. Un uomo dall'aspetto ambiguo era salito sulla stessa carrozza dove tu viaggiavi e ti tendeva la mano, mentre una voce ti metteva in guardia sulla vera identità di quel tale e tu lo allontanavi con un segno di croce. È questa la realtà che ti circonda. Il nemico cerca di circuirti, ma tu stai allerta e sii mi vicina, perché sarò io a proteggerti. Vivi con me, mammuzza mia. Io e zio Masino ti siamo vicini. Nulla di quello che fate per le anime va perduto. Dillo a quell'anima che tanto ha pregato per zio Masino. Pinù, è stata la vostra offerta totale alla volontà di Dio che mi ha aperto la porta del cielo. Grazie. Grazie. Masino. 3 luglio 1989. Nicola, mamma, ascoltami. Mentre la testimonianza che con tanto amore hai reso al mio libro ha suscitato in tutti coloro che credono gioia e speranza, dando spesso luogo a cambiamento di vita, in quelli la cui fede era soltanto una larva e negli increduli ha accentuato i dubbi e le perplessità, perché eri tu che scrivevi, eri la madre. Ecco perché molti scriveranno di me e le loro testimonianze saranno come un coro osannante alla verità, che non potrà più essere messa in dubbio dagli increduli e dagli incerti. E se per qualcuno ciò avverrà, grande sarà la sua colpa, perché avrà peccato contro lo Spirito Santo, che è Spirito di verità. 7 luglio 1989 a Sabaudia. Un'amica era venuta a passare un giorno con noi. Era serena, perché i medici avevano assicurato che la gravidanza di quell'anima procedeva bene e che l'evento non era imminente, ma si doveva attendere ancora una settimana. Per tutto il giorno ho sentito in me un senso di apprensione, quando a cena improvvisamente sento Nicola che mi dice: «La mamma deve stare accanto alla figlia». Immediatamente ne faccio cenno alla mia amica, la quale ne rimane turbata. Di lì a poco la mia amica è chiamata al telefono dal marito che la mette al corrente di complicazioni subentrate all'improvviso. La loro figlia dovrà subito essere sottoposta a taglio cesareo. Dall'ecografia effettuata risulta inoltre che la bambina presenta un aneurisma al cervello, a causa del quale dovrà essere sottoposta appena nata ad intervento chirurgico immediato. Nonostante la gravità delle notizie, Nicola mi infonde una grande e serena letizia. Da questo intuisco come avessi accolto la mia supplica che a lui avevo rivolto durante tutto il giorno e come quella frase mi avessi assicurato del suo intervento. Dieci luglio 1989. Nicola, mamma. Ieri Anna, nell'ascoltare quello che Cinzia ha scritto per mia ispirazione e che domani costituirà la trama di un nuovo libro, ha rilevato che trattasi di scritti ben diversi dai tuoi, sia per lo stile che per i concetti ben più elevati. Ciò, mamma, è perfettamente vero. E così sarà per tutti gli altri libri che saranno scritti e pubblicati, quello di Vera compreso. È come il suono emesso dagli strumenti a fiato. Il fiato che dà impulso allo strumento è lo stesso. Ma diverso, diversissimo è il suono che i vari strumenti producono. Quello del clarinetto non è certo quello del trombone. Nicola, guarirà la bambina di quella signora? Mamma, è sempre l'abbandono in Dio che opera i grandi miracoli. Io perorerò la sua causa. 11 luglio 1989. Nicola, mamma, il concetto che voi avete sull'abbandono totale alla volontà di Dio, abbandono che gli consente di operare in vostro favore, sfugge alla vostra comprensione umana. Vorrei stamane illuminarti al riguardo nel vivo desiderio di mettere tutti voi, che tanto bisogno avete del nostro aiuto, in condizione di poterne usufruire. Ti porterò un esempio, direi banale, ma che tanto si adatta e rende chiaro quello che per voi è così oscuro. Il chirurgo che deve operare un paziente Non ha bisogno solo della fiducia che il medesimo gli ha dimostrato scegliendolo tra tanti altri medici, perché questo è solo il punto di partenza. Ma per poter mettere mano al bisturi gli occorre assolutamente la piena disponibilità della sua volontà e del suo corpo. Essi devono essere talmente inerti da consentirgli di dirigere il bisturi secondo la sua precisa volontà, e tutto ciò egli ottiene ricorrendo all'anestesia, più o meno totale, a seconda della gravità e importanza dell'operazione. Così avviene nel campo dello spirito. Dio Padre, per operare, ha bisogno della vostra disponibilità totale, del vostro abbandono alla sua volontà, che è la volontà santa di un padre che ama la sua creatura, per la quale ha immolato il figlio suo prediletto sulla croce. Non può fare a meno di questo riconoscimento che lo reinserisce e ha pieno diritto nel ruolo di padre, per il quale la volontà specifica del figlio è per lui sacra, facente parte della sua stessa dignità. Comprendi, mamma, perché continuamente vi viene da noi che vi amiamo la richiesta di aderire alla sua volontà? Voi vi affidate ad un chirurgo che quasi sempre non vi ama, i cui limiti umani vi sono palesi e li sperimentate continuamente, eppure fate tanta resistenza a sottomettervi alla volontà di Dio che vi ama. Mamma, il mio libro, che tu con il tuo ascolto mi hai dato la possibilità di scrivere, è destinato alla massa delle anime che navigano nel mare tempestoso della vita di oggi, fatta di contraddizioni paurose, di dubbi, di ansie e di timori, e lo scopo principale è dare la serenità, accendere la speranza, ridare fiducia, stimolare la fede, è come sbozzare un blocco inerte di marmo per trarne fuori un'immagine, una statua e domani un capolavoro capace di commuovere altri spiriti. Il libro che scriverò servendomi di Cinzia sarà un capolavoro di ascetica, tratterà principalmente la mistica, materia così ostica ai dotti della Chiesa di Cristo, ma di cui si avverte un imprescindibile bisogno. Mamma, la Chiesa di domani sarà la chiesa dello Spirito, e fino a quando non sarete immersi nello Spirito di Dio che è l'amore, poco riuscirete a realizzare di vero bene. 13 luglio 1989. Nicola, vedi mamma, con la mia morte tu avevi perso la fede nella parola di Gesù che tanto ti aveva consolata e riempito il cuore di speranza. E quella che credevi fosse fede era l'anelito della tua anima che voleva ricongiungersi al suo Dio. È stato necessario il mio intervento costante che gradatamente ti ha spinto a superare prima i momenti terribili che hanno rasentato la disperazione e poi, poco alla volta, ti ha riportato alla fede. Ma questo travaglio è durato un anno e mezzo circa, quando hai finalmente capito che io ero davvero guarito e che tutte le parole di Gesù erano vere. 17 luglio 1989. Nicola, mamma, ieri quell'anima osservava meravigliata come fosse possibile a noi anime, che viviamo oramai immersi nella beatitudine eterna, soffrire ancora di riflesso per tutto ciò che vi coinvolge direttamente, causandovi dolore e qualche volta anche morte. Spero di renderti chiaro un concetto che una volta ti avevo anche espresso. Nella riunione di ieri tra i componenti della nostra famiglia, giornata che tutti in cuor vostro vi auguravate trascorresse serena, è bastata una sola parola che ha ferito qualcuno perché tutto si trasformasse in un'atmosfera pesante, piena di una sottile angoscia. Eppure, che cos'è una parola tra le migliaia di parole che proferite nell'arco delle 24 ore? Nulla. Ma tu immagina un piccolo sassolino che, lanciato sulla superficie liscia del mare, genera piccole onde che si propagano all'infinito e increspano le acque, turbando quella quiete. Così è stato di quella parola. Solo che il mare in cui voi siete immersi è un mare torbido, fatto di tristezze, di angosce, di ricordi dolorosi, capace di sommergere quella timida speranza, quel bisogno di bene che era nei vostri cuori. Se tu capovolgi questa immagine e l'adatti allo stato di beatitudine in cui noi viviamo, ti accorgi che se soffriamo per lo stato di cose non certo liete in cui voi che amiamo vivete, ciò non limita la nostra beatitudine, anzi, quando riusciamo a strapparvi al nemico, la cresce, esplodendo in un inno di gloria e di ringraziamento al Padre.